Continuiamo la lettura di Difensori dell'Occidente. È una raccolta di saggi curata da Gian Piero Berti, Nunziante Mastrolla e Luciano Pellacani per l'editore Licosia. Oggi leggiamo Albert Camus e la tentazione totalitaria. Buon ascolto.
Albert Camus e la tentazione totalitaria di Gianmarco Pondrano Altavilla.
Introduzione. Esistono dispute e confronti nella storia del pensiero che si impongono alla nostra attenzione e alla nostra memoria, non solo per gli argomenti trattati, ma anche e soprattutto quali punti focali di urti di ben più vasta portata che trovarono in essi il modo di riassumersi e concentrarsi. Erasmo Lutero, che nel dibattere di servo e libero arbitrio disegnano lo scontro del passaggio di testimone tra umanesimo e protestantesimo. Heidegger e Cassirer, che a Davos marcano il lento ma inesorabile passaggio della filosofia tedesca verso l'irrazionalismo. Einaudi e Croce, che interrogandosi sul ruolo della libertà economica, certificano la divisione tra il liberalismo.
Perché qui c'è un refuso. Frena, frena. Qui c'è un refuso.
Infatti l'abbiamo corretto
L'avevamo
prima,
corretto
Marzia.
perché era lì.
Einaudi e Croce, che interrogandosi sul ruolo della libertà economica, certificano la divisione tra il liberalismo italiano di origine anglosassone e quello di matrice tedesca. Pochi casi tra i tanti, ovviamente. A voltarci indietro possiamo scorgere un'infilata di dialoghi, talvolta violenti e scomposti, con la capacità però di trasmettere in relativamente poche battute, aspirazioni e convinzioni dinamiche che hanno coinvolto e spesso coinvolgono ancora un'infinità di vite, di idee ed esperienze.
In questo orizzonte si colloca a buon diritto la polemica tra Albert Camus e Jean-Paul Sartre, una polemica che, lungi dal rappresentare solamente la fine di un rapporto cordiale di conoscenza, se non proprio di un'amicizia, tra due delle più influenti figure della cultura francese del Novecento ed il divergere di due evoluzioni dell'esistenzialismo d'oltralpe, coagulò in sé i motivi della secolare lotta tra le sinistre, le profonde fratture ideologiche che l'hanno connotata, così come gli odi e i risentimenti che l'hanno sempre accompagnata, una lotta incentrata, a ben vedere, su di un unico punto dirimente. Che ne è dell'individuo? Posto l'obiettivo di una società egualitaria, dove in ogni forma di sfruttamento dell'uomo sull'uomo cessi, dove la giustizia sociale imperi e dove financo la proprietà privata venga abolita, questa è la visione delle sinistre rappresentate da Camus e Sartre, che ne è di chi dice no, di chi si oppone, dell'eretico, del diverso, di chi non si inchina al paradigma di massima? Che posto avrà nell'umanità futura? E più importante ancora, che fine farà nel processo di evoluzione verso tale umanità? Ecco, la polemica Sartre-Camus può essere analizzata ed è stata analizzata da una miriade di punti di vista, filosofico, storico, personale, perfino psicologico, ma è in questo aspetto, nell'aspetto politico, che riassume in sé la storia del difficile rapporto tra sinistra, o meglio sinistre, e la libertà, che crediamo si trovi la sua maggiore importanza. Tanto più rilevante nel contesto di questo volume, perché alla fine il confronto con l'idea di libertà è il confronto con l'essenza stessa dell'Occidente, cioè con ciò che lo definisce e lo distingue, con ciò che di meglio ha offerto alla storia dell'umanità. In questo lavoro si cercherà, dopo un breve inquadramento dei fatti, di dare conto di tale aspetto, tenendo presenti anche alcuni testi di Camus poco conosciuti in Italia, nella convinzione che il richiamo di quest'ultimo al diritto dell'uno, alla sua corporeità, alla limitata, relativa eppure salda religione umana, possa fungere anche oggi da potente antidoto, da avvertimento contro ogni profeta, ogni credo che pretenda erigere il paradiso, celeste o terrestre, che sia sulle macerie della libertà e dell'individualità.
Il contesto. Alla prima della pièce Les Mosche, Sartre e Simone de Beauvoir incontrano per la prima volta un giovane Albert Camus. In realtà erano tutt'altro che degli sconosciuti l'uno per gli altri, non solo per la notorietà personale di ognuno di loro, ma anche per il legame intellettuale che, a far data degli anni 30, aveva unito l'autore della Nausea a quello dello Straniero. Nel 1938 Camus aveva dato alle stampe per Alger Républicain una recensione del lavoro di Sartre, alla quale quest'ultimo aveva contraccambiato, tempo dopo, con un lungo articolo dedicato al romanzo del pensatore algerino. In questa prima fase, scrive Sandra Teroni, si può parlare di un riconoscimento reciproco, fondato sulla centralità per entrambi di una situazione esistenziale, le cui caratteristiche sono la gratuità, dovuta alla perdita della totalità, l'eclissi del significato, una estraneità fondamentale al mondo e a loro stessi. Un riconoscimento fondato anche sulla centralità della lucidità, vale a dire su di una presa di coscienza contrapposta alla cattiva fede, alla routine, a tutti i tentativi di dissimulazione o di evasione da questa condizione. Un riconoscimento, insomma, legato a quei connotati esistenziali, se non proprio esistenzialisti, comuni alle teorie dei due, incardinati in quel pensiero dell'assurdo alla base delle loro riflessioni. Un rapporto teorico profondo che va via via arricchendosi, diviene personale, dal loro incontro in poi, trasformandosi in una collaborazione assai vivace nella Parigi, occupata negli ultimi anni del conflitto mondiale. Contribuivano alla buona intesa tra i due le loro posizioni politiche dell'epoca. Sartre, per lungo tempo quasi del tutto estraneo alla politica attiva, coltivava allora l'ispirazione ad una formula ideologica che contemperasse le libertà democratiche con il socialismo rivoluzionario. Un pensiero che nella sua vaghezza ed astrazione evitava qualsiasi forma di accentuata frizione con le istanze libertarie di sinistra, quelle care a Camus.
Fu solo con la fine della guerra che questo stato di cose iniziò a cambiare. La cortina di ferro, il nuovo sistema di relazioni internazionali basato su due blocchi e le rispettive sfere di influenza, la feroce contrapposizione ideologica. Tutto contribuiva ad esacerbare il clima. Ma ovviamente la questione dirimente era l'evoluzione delle convinzioni politiche degli stessi Sartre e Camus. Quest'ultimo, proprio nei primissimi mesi del dopoguerra, era andato maturando l'ultima svolta del suo pensiero, che avrebbe trovato poi la propria sistematizzazione nell'uomo in rivolta. Passato attraverso un nichilismo cognitivo e morale fatto di cinismo ed autoreferenzialità, approdato, scrivendo La Peste, alla formulazione di un dovere universale all'impegno contro il dolore umano a fronte dell'assurdità del mondo, riconosceva ora in ogni individuo e nella preservazione della sua vita il valore supremo della propria visione. Contro ogni astrazione, ogni sistema ha costruito il proprio futuro sulle macerie dell'uomo e della sua dignità. Nel novembre del 1946 pubblicava, ad esempio, su Combat, una serie di 8 articoli intitolata Né vittime né carnefici, nella quale chiamava all'appello tutte le persone di buona volontà alla difesa dei corpi, intesa come lotta ad ogni forma di omicidio legittimato, redigendo allo stesso tempo un severo atto d'accusa nei confronti del terrore accettabile solo se si ammette il principio, il fine giustifica i mezzi. E tale principio è ammissibile solo se si pone l'efficacia di un'azione quale fine assoluto, come accade con le ideologie nichilistiche. Tutto è permesso, ciò che conta è riuscire, o con le filosofie che fanno della storia un fattore assoluto. Hegel e poi Marx. Se il fine, per Marx, è la società senza classi, qualunque mezzo conduca alla sua realizzazione, è consentito.
Una presa di posizione netta in favore della libertà, considerata condizione imprescindibile per il raggiungimento della nuova società. Una presa di posizione che rendeva rigida, cristallina, la scelta libertaria di Camus. Per suo conto, invece, Sartre manteneva anche in quegli anni un atteggiamento fumoso, avvicinandosi però a mano a quegli stessi ambienti comunisti che pure in questo periodo lo osteggiavano per la sua mancanza di ortodossia, in un ondeggiare che, dopo il fallimento del Rassemblement Démocratique Révolutionnaire, ne avrebbe fermato il pendolo politico in prossimità della difesa ad oltranza del marxismo. Tra il 1950 ed il 1952 l'irrigidimento delle coalizioni in una forma di opposizione manichea e soprattutto la guerra di Corea fecero fare un salto di qualità alla guerra fredda. Per Sartre quel passaggio segnava una svolta ancora più radicale di quella costituita dalla seconda guerra mondiale, una svolta che gli farà mettere da parte la scrittura letteraria a favore dell'impegno politico. Lui stesso, evocando questo momento in omaggio a Merleau-Ponty nel 1961, scriverà: «Gli ultimi legami furono spezzati, la mia visione si trasformò. Un anticomunista è un cane, non mi muovo da questo, non mi muoverò mai più. Dopo 10 anni di rimuginamenti avevo raggiunto il punto di rottura. Nel linguaggio della Chiesa fu una conversione».
Nel 1951 usciva L'uomo in rivolta. Le riflessioni sparse di Camus negli ultimi anni venivano ordinate ed argomentate in uno strale lanciato al cuore di tutte le astrazioni liberticide, marxismo in testa. L'equilibrio con Sartre, che aveva retto bene o male fino ad allora, saltò del tutto. Sul Temps Moderne, rivista diretta da Sartre stesso, appare una recensione feroce di Françoise Janson, nella quale il lavoro dell'autore algerino è accusato, fra l'altro, di superficialità, di utopismo, di incomprensione per le masse oppresse, ma soprattutto di vicinanza alla destra borghese. La risposta di Camus non si fece attendere. In una lunga lettera ribatté punto per punto, rivolgendosi però non a Janson direttamente, ma a Sartre, probabilmente con l'intento preciso di sottolinearne la corresponsabilità per quell'attacco inconsulto. La replica di quest'ultimo iniziava con queste lapidarie parole: «Mio caro Camus, la nostra era un'amicizia difficile, ma io ne sentirò la mancanza. Visto che lei oggi la rompe, vuol dire che doveva rompersi. Molte cose ci univano, poche ci dividevano, ma quel poco era ancora troppo. Anche l'amicizia tende a diventare totalitaria, non c'è via di mezzo tra l'accordo completo e la discordia». Proseguendo, veniva difesa l'essenza politica dell'attacco di Janson, si tacciava Camus di ignoranza in materia filosofica, come al posto ironia e sufficienza lo si poteva accusare di superbia e seriosità. Come ulteriore bordata, il pezzo era seguito da un nuovo articolo di Janson che fin dal titolo, per dirvi proprio tutto, rivelava le intenzioni dell'autore. La polemica in sé per sé si chiuse qui. Camus e Sartre non si sarebbero rivisti mai più e gli anni seguenti non fecero che allargare il baratro apertosi fra loro. Solo alla morte del primo, il secondo tentò una sorta di riappacificazione postuma, complice il suo allontanamento dal comunismo sovietico in una forma e con parole togliede a far pensare più a un'ennesima contraddizione interna che ad un vero e proprio pentimento.
Rivolta contro rivoluzione. Questi fatti. Ma quali le idee in gioco? Dietro il fumo degli insulti, delle ingiurie, delle piccolezze, dei risentimenti, qual era il nocciolo duro della faccenda? Tutto è riassumibile in un'espressione: rivolta contro rivoluzione. Per Camus, ogni individuo ha diritto a vivere e a crescere nella consapevolezza del mondo. Proprio questa sua consapevolezza, la sua coscienza ne fanno la grandezza, lo oppongono all'assurdità che lo circonda e lo costituiscono appunto come uomo in rivolta, incapace di arrendersi all'oblio del nulla o ad una delle false e comode spiegazioni universali che hanno abbagliato l'umanità dei secoli, promettendo di spiegare l'inspiegabile. L'uomo in rivolta, in quanto tale, non è solo. Riconosce negli altri se stesso e rispetta di tutte le uguali possibilità a rivoltarsi, senza prevaricare e soprattutto senza violenza alcuno che premetta l'unità. L'uomo in rivolta, in quanto tale, non è solo. Riconosce negli altri se stesso e rispetta di tutte le uguali possibilità a rivoltarsi, senza prevaricare, soprattutto senza violenza alcuna, che permetta l'unicità della propria esperienza all'unicità di quell'altrui. Unici, insostituibili, perciò intangibili. Ne consegue che alla domanda «si può uccidere in nome di un ideale, quale esso sia, in nome della giustizia, del popolo, della storia?» Può una società nascente o costituita adoperare la morte come mezzo o anche come fine? La risposta è ferma: no, mai. La rivolta degenera in rivoluzione ogni volta che ci si dimentichi che le idee devono servire agli uomini, ridurne la sofferenza. È un atto di accusa contro ogni totalitarismo, di destra come di sinistra, contro il mito della volontà generale e il suo interprete moderno, Rousseau. Così come contro gli storicismi contemporanei di Hegel e Marx in testa, che presume di conoscere i disegni del futuro e di piegarvi l'umanità, tutti accusati di deificare di volta in volta la nazione, l'avvenire, lo spirito assoluto, fabbricando religioni sanguinarie fondate sul sacrificio dei singoli. Ognuno di noi, dice Rousseau, mette in comune la propria persona e tutti i propri poteri sotto la direzione della volontà generale, e noi riceviamo in corpo ogni membro, ogni parte indivisibile del tutto. E Camus prosegue: questa persona politica diventa sovrana, viene anch'essa definita come persona divina. Della persona divina, del resto, ha tutti gli attributi, è infallibile, non potendo il sovrano volere l'abuso. È totalmente libera, se è vero che la libertà assoluta è la libertà rispetto a se stessi. Rousseau dichiara così essere contro la natura del corpo politico che il sovrano si imponga una legge che egli stesso non possa infrangere. Essa è inoltre inalterabile, indivisibile e, per finire, mira pure a risolvere il grande problema teologico, la contraddizione tra l'onnipotenza e l'innocenza divina. La volontà generale è infatti coattiva, il suo potere non ha limiti. Ma il castigo che essa imporrà a chi rifiuti di obbedirle è soltanto un modo di forzarlo ad essere libero. La deificazione compiuta quando Rousseau, staccando il sovrano dalle sue stesse origini, giunge a distinguere la volontà generale dalla volontà di tutti. Ciò può dedursi logicamente alle premesse di Rousseau. Se l'uomo è naturalmente buono, se in lui la natura si identifica con la ragione, a condizione soltanto di esprimersi liberamente e naturalmente. Non può dunque più tornare sulla propria decisione, che si libra ormai al di sopra di lui. La volontà generale è innanzitutto espressione della ragione universale, che è categorica. È nato il nuovo Dio. Per primo, infatti, nei tempi moderni, Rousseau istituisce la professione di fede civile. Per primo egli giustifica la pena di morte in una società civile e la sottomissione assoluta del suddito al potere sovrano. Il primo di una lunga serie, lo strano e terrificante accrescimento dello Stato moderno, può essere considerato come la logica conclusione di ambizioni tecniche e filosofiche smisurate, estranee al vero spirito della rivolta, le quali hanno tuttavia dato origine allo spirito rivoluzionario del nostro tempo. Il sogno profetico di Marx e le possenti anticipazioni di Hegel e di Nietzsche hanno finito per suscitare, raso al suolo la città di Dio, uno stato razionale o irrazionale, ma comunque terrorista. Come si è detto nell'introduzione, la questione è semplice. Di fronte a qualsiasi super ente, super principio, cielo dell'avvenire o serafico si pone il corpo, il singolo concreto, vivo individuo che può, se vuole, dire no. Che fare a quel punto? Prosaicamente, vince l'astrazione o la concretezza? Camus non ha dubbi. Lui, lei, questa esistenza qui ed ora, senza compromessi o opacità. Quale sia la storia della persona in questione, le sue idee, le sue colpe, sempre e comunque in sua difesa.
Per il blocco Jean-Saëns Sartre questo era intollerabile. Anche ad ammettere l'orrore dei metodi rivoluzionari, a riconoscere le atrocità del socialismo reale sovietico, qualsiasi critica doveva cessare dinanzi alla necessità di raggiungere la meta finale. I morti in nome della giustizia sono largamente, logicamente giustificati. Oggi la nostra libertà, scriveva nella sua risposta Camus Sartre, consiste soltanto nella libera scelta di lottare per diventare liberi. L'aspetto paradossale di questa formula indica semplicemente il paradosso della nostra condizione storica. Non si tratta, vede, di chiudere in gabbia i miei contemporanei, sono già in gabbia. Si tratta invece di unirci a loro per spezzare le sbarre. Per meritarci il diritto di influenzare gli uomini che lottano, bisogna innanzitutto prendere parte alla loro lotta. Bisogna accettare da principio molte cose se si vuol far tentare di cambiarne qualcuna. E ancora più esplicitamente nel numero precedente di Le Temps Moderne aveva scritto: il proletariato è soggetto alle leggi di un diritto storico che ancora non esiste e che forse non esisterà mai, considerata dal punto di vista di una società futura che nascerà grazie ai suoi sforzi. La violenza è un umanesimo positivo. Infatti l'umanesimo e violenza sono i due aspetti indissolubili del suo sforzo inteso a superare la sua condizione di oppresso. Proseguendo poi con ferocia, i topi viscidi hanno un carattere dolce e la violenza li terrorizza. Non c'è da stupirsi, sono dei borghesi. Il guaio è che hanno una marcata inclinazione per la classe operaia. Per togliersi d'impaccio, hanno inventato il mito del dolore operaio. La violenza ha fatto la sua comparsa nel mondo con la Terza Internazionale. Strana perversione, perché in fondo è evidente che la violenza operaia costituisce la sostanza stessa e la forza del Partito Comunista. Egli l'ha captata, lei si nutre, e se i capi sono seguiti dagli operai è perché parlano lo stesso linguaggio. Certo, col partito questa violenza perde il suo carattere di eruzione immediata. È mediata cosciente, si definisce attraverso la rappresentazione di se stessa. Il Partito Comunista è la violenza resa manifesta, ipostatizzata. Non importa se, anche se ci fosse un certo divario tra la manifestazione della violenza e la violenza originaria dalla quale si emana, rimarrà sempre il fatto che la classe operaia si riconosce nelle azioni di forza che il Partito Comunista promuove in suo nome. Perché, chiedevate, non è stato sciolto il Partito Comunista? Al suo posto avremmo instaurato una vera sinistra, affabile, cortese, pronta ai distinguo dalle riserve sottili, che avrebbe combattuto il capitalismo rendendo giustizia alle persone, che pur senza rifiutare la violenza, solo in ultima analisi ne avrebbe fatto uso, e che pur sapendo accendere il generoso entusiasmo dei proletari, li avrebbe protetti, quando fosse stato necessario, contro i loro stessi eccessi. Programma ammirevole, solamente se, con un colpo di bacchetta magica, dato che non riesco a immaginare come potreste ottenerla altrimenti, questa sinistra vi venisse concessa, Scommetto che si sfascerebbe in meno di 8 giorni. Ecco, il lettore perdonerà la lunghezza della citazione, ma chiariva meravigliosamente il punto. Vecchia storia, o con noi o contro di noi, o con la violenza comunista o ignavi utopisti. La società degli uguali si raggiunge solo con la forza, a costo del sangue, e chi non la pensa così è un illuso, o peggio un traditore, un topo borghese. Sommessamente, pur parteggiando di pancia per Camus, bisogna ammettere che la logica di Sartre era più stringente. Certo, completamente fuori dai fatti l'idea di una classe operaia, blocco unico animato uniformemente dalle stesse intuizioni dell'elite comunista. Non serve spolverare la storia dei movimenti anarchici per convincersene, ma, ammesso il presupposto del raggiungimento della società senza classi, collettivistica, egalitaria, è difficile immaginare che ci si possa arrivare per cooperazione volontaria e libera di tutti. Qualcuno cui fare violenza nel processo, una pietra d'inciampo ci sarà sempre. Si tratta comunque, ai fini del nostro discorso, di una questione secondaria. Ciò che conta è segnare nettamente il confine che nel confronto tra Sartre e Camus si sottolinea con una forza unica, tra una sinistra che tiene nel proprio universo deontologico esclusivamente il sogno del socialismo futuro e li sottomette a ogni altra istanza, ed una sinistra invece che per ragioni diverse deve fare i conti con la presenza del valore umano da contemporare con le aspirazioni sociali. I testi che abbiamo citato e gli altri della polemica ce ne danno conferma e ci chiamano ad un esercizio di critica storiografica e di ricerca serio e possibilmente sereno, che rivela la storia della sinistra, troppo e da troppi declinata in chiave singolare, nella sua pluralità, nella diversità che l'hanno contraddistinta e in quei conflitti che sono sempre fonte di ricchezza intellettuale.
Conclusioni. Cosa ci resta dello scontro tra i due campioni dell'esistenzialismo francese del Novecento? Oltre al valore storico già sottolineato, diremmo una lezione di umiltà. Quando Camus prende la penna in mano per buttare giù i primi abbozzi dell'uomo in rivolta, il suo pensiero principale era la morte. All'epoca del mito di Sisifo si trattava della propria morte, ora della morte altrui. E tutto il suo lavoro in quelle pagine non è che un inno alla vita, al diritto alla vita di ciascuno, considerata laicamente sacra. Ebbene, questo pensiero non scaturiva da una riflessione razionale rigorosa, da un'argomentazione serrata, pulita, chiara, bensì da una profonda carica emotiva, risultato degli anni di guerra, delle atrocità delle quali Camus era stato testimone, della inciviltà dei bambini torturati, per utilizzare una sua espressione. E di fronte a tutto questo, le sue convinzioni, le sue certezze avevano vacillato, avevano dovuto cedere il passo. Camus non accusa i totalitarismi del marxismo sovietico per via di ragione, l'accusa per aver visto di persona l'abbruttimento umano. Viene allora da chiedersi quante delle nostre certezze, delle nostre convinzioni reggerebbero la prova. Poco prima della guerra del 1914 racconterà nelle Riflessioni sulla pena di morte un assassino che aveva commesso un crimine particolarmente rivoltante. Aveva massacrato una famiglia di coloni, compresi i figli. Venne condannato ad Algeri. Si trattava di un bracciante che aveva ucciso in una sorta di delirio omicida, ma con l'aggravante di aver derubato le proprie vittime. Il processo suscitò grande scalpore. Generalmente si ritenne che la decapitazione fosse una pena troppo mite per un simile mostro. Questa fu, così mi si disse, anche l'opinione di mio padre, sdegnato soprattutto dall'eccidio dei bambini. Una delle poche cose che so di lui, in ogni caso, è che volle assistere all'esecuzione, per la prima volta in vita sua. Si alzò nel cuore della notte per recarsi sul luogo del supplizio, all'altro capo della città, fra un gran concorso di folla. Di quanto vide quel mattino non disse mai nulla a nessuno. Mia madre racconta soltanto che rientrò di furia, stravolto, si rifiutò di parlare, si stese un istante sul letto ed improvviso incominciò a vomitare. Aveva visto in faccia la realtà che si celava sotto le formule solenni tese a mascherarla. Non pensava più ai bambini massacrati, non poteva più pensare che a quel corpo palpitante sull'asse dove l'avevano gettato per tagliargli il collo. Che ne è della verità, della fede, dell'ideologia, quando se ne conosce, se ne vede, se ne compatisce la vittima? Ecco che di fronte a tanta nostra sicurezza, tanta nostra facilità di giudizio, si erge un monito tremendo che ci invita alla prudenza, alla complessità di pensiero, al silenzio preferito alla sentenza affrettata, che ci invita soprattutto al dubbio e all'accoglienza del diverso come portatore di un punto di vista e quindi di una maggiore consapevolezza, nella speranza che lo sguardo accusatore del sofferente non debba mai alzarsi a buon diritto su di noi.